Incominciamo dalla nozione di fonte. Fonte del diritto. È una nozione un po' strana, perché voi vedete che il termine fonte è un termine poetico. La fonte delle acque minerali è la fonte di ispirazione e la fonte di diritto. Il concetto di fonte è però un concetto tecnico. Si può discutere se una certa cosa sia o non sia fonte di diritto, perché le fonti di diritto sono quelle cose, poi vedremo che cosa, che producono norme giuridiche obbligatorie. In quante norme giuridiche obbligatorie siamo immersi noi? Sarebbe divertente cominciare a fare un sentimento. Mentre ti prende la seta l'autobus, pensare di quante norme giuridiche noi siamo soggetti. E voi comincereste anche a capire che il concetto tra quello che è fonte del diritto e le norme giuridiche che non stanno nelle fonti giuridiche, ma noi seguiamo come norme giuridiche, è la distinzione estremamente delicata. Per esempio, voi avete una famiglia, mi pare che sia abbastanza normale, qualcuno di voi avrà un club sportivo, sarà iscritto a un'associazione che so io di volontariato, o al CAI, che ne so io. Tutti questi sistemi sono sistemi che grondano norme giuridiche. A casa vostra, norme di comportamento, ce ne sono più o meno tante. Se siete fortunati, ce ne sono poche. Se siete sfortunati, ce n'è una caterva. E voi queste norme le seguite. L'idea per cui uno prima di uscire di casa saluta, così come anche l'idea per cui uno quando passa con una porta fa passare la signora più anziana e queste cose qui, sono considerati comportamenti obbligatori, lo sentiamo come un obbligo. Qualcuno ormai ha tardato, sempre per prima l'obbligo di cedere il posto in autobus al vecchietto di turno, ormai. Ci sono alcuni dei tardoni di modi medievali che addirittura pensano che sia obbligatorio aprire la porta della ragazza quando si entra in macchina. Ormai sono assolutamente una vita che c'è telecomando. Però voi vedete, esistono regole che hanno una tassatività, una obbligatorietà più o meno lieve. Alcune di queste sono lievissime. Salutare uno per strada è un obbligo lieve, salvo che non sia il tuo capo ufficio oppure io, per voi, e queste cose qui, dove si può tenere una certa sanzione. Mentre ci sono norme molto più seguite. Uno generalmente non è che fallisce di andare da casa per 3 giorni senza manco dire quando, se tornerò e quando tornerò. Perché non è gradito. E poi è ritrovato trovati poi su chi l'ha visto con quelle rompiscatole che comincia a seguire in giro per il paese che non si può neanche più scappare in faccia. Tutte queste, poi voi entrate in un club sportivo, là entrate in un ordinamento giuridico estremamente complesso, fatto di tantissime regole anche un po' cervellottiche e un po' così, convenzionali, chissà perché, se uno c'ha la mano così e il fuori gioco, se c'ha la mano così non c'è il fuori gioco. Se si dà un'incornata a uno che ce la palla è diverso che se dà un'incornata a uno che non ce la palla. C'è una somma di regole lì dentro estremamente complessa. Il vostro manuale della prefazione che vi prego di introduzione che vi prego di leggere è riportato un caso così che sono inventato di una ragazza che ha il problema di come giostrarsi tra questi ordinamenti giuridici. Quindi però può essere caso, forse essere incinta, allora il problema è che i genitori vogliono una cosa, l'associazione degli amici vuole un'altra, l'allenatore per la vuole una terza, eccetera. E ognuno gli dà delle indicazioni tassative. se voi appartenete alla Chiesa Cattolica, su una cosa del genere avete indicazioni normative, con tanto di sanzioni. Ma anche se appartenete alla Chiesa della vostra scuola, avete indicazioni normative con tanto di sanzioni. E a casa vostra vi sono indicazioni normative con tanto di sanzioni. Poi si può cominciare a vedere quali sono le sanzioni. E questo è un discorso che non ha indipendenza della storia. È un discorso storico. Noi viviamo in uno spicchio di storia e di geografia molto particolare. È enormemente fortunato, tra l'altro. È enormemente fortunato. Ogni giorno quando ci svegliamo ci sentiamo un po', come dire, scocciati con la vita, pensare a che botta di fortuna abbiamo avuto nascendo in questo spicchio di mondo, in questo spicchio di tempo. La mia generazione è la prima generazione che non ha mai conosciuto la guerra. Vi rendete conto cosa significa? Era fuori d'Europa. Fuori d'Europa la guerra la conoscono, anche se non la conoscono. Per dirne una. Allora, in questo piccolo spicchio di mondo e in questo piccolo spicchio di storia si è formato un certo sistema giuridico che noi abbiamo ereditato, diciamo, della storia europea che si è sviluppata dopo il 600 e che oggi forse comincia a indicare i primi tratti di cedimento, stiamo un po' cambiando. E questa storia europea è coincisa con il sorgere dello Stato, come lo concepiamo noi, e con l'assorbimento del concetto delle fonti di diritto del concetto di Stato. Io insegno il diritto costituzionale e nessuno dubita che sia una materia che insegna cose che stanno dentro l'ordinamento dello Stato. Il diritto privato è lo stesso, il diritto commerciale, il diritto penale, procedura penale, il diritto amministrativo, tutti i diritti che studiate nella facoltà di diritto sono diritti dello Stato, con qualche apparente eccezione. Il diritto comunitario, quello dell'Unione Europea, che è un diritto dove però lo Stato è dentro e lo autorizza, poi vedremo come lo organizza i suoi rapporti, il diritto internazionale, di cui lo Stato è soggetto, e il diritto canonico. Il diritto canonico forse è l'unico diritto non statuale che qualcuno decide di studiare, perché il diritto è la Chiesa Cattolica, che viene studiato con la scusa che governerebbe i rapporti giuridici tra i coniugi che si sposano per il rito religioso cattolico. A parte questo, è un diritto che non riguarda l'ordinamento italiano, che l'ordinamento italiano riconosce nel senso che richiama per alcune conseguenze. Vedete, questo è il frutto di una costruzione moderna in cui lo Stato è riuscito a monopolizzare il diritto, ha imposto il suo diritto e scalzato gli altri diritti. E soprattutto ha scalzato gli altri diritti attraverso quello che è la caratteristica dello Stato moderno europeo e dei derivati, che è il monopolio della forza. E potere, nel senso del potere fisico. Il processo storico che ha dato luogo allo Stato moderno è stato un processo di accentramento del potere fisico, della coercizione. Anche pensate un po', noi possiamo essere all'interno di una quantità di ordinamenti, il calcio sportivo, la famiglia, il gruppo di amici, l'associazione amici della Barbabietola, la filarmonica Rovigota e così via, il club di sci, quanti ne volete, un po' di chiese più o meno alternative, l'associazione in global, presidente, di una fila di piccoli ordinamenti, e ognuno ci dà la sua regola, puoi fare questo o non puoi fare questo, ma nessuno ci può punire con la forza fisica. Il massimo ci cacciano. Infatti, se voi disubbidite ai vostri genitori e ai vostri parenti, il massimo della sanzione è la vostra liberazione. Basta venire da questa casa, ti grazie. E questo è il massimo della sanzione che possono dare. Poi ovviamente significa che alcune spinose conseguenze sul piano finanziario, va bene, insomma. Ma oltre a questo, non c'è. Se voi violate le regole della sanzione sportiva, la figura tecnica è la radiazione. Mobbi è stato radiato, non mica impiccato, neanche malmenato, è stato radiato, anzi su questo un po' anche giocando, dicendo io sono uscito, di conseguenza non sono più soggetto al vostro diritto. Chiaro? Voi avete organizzato un giurio d'onore per punire me come associo della vostra associazione? Ma io vi dico, sapete cosa fate voi della vostra associazione? Arrivederci. E abbiamo risolto il problema. Per cui con la radiazione, l'espulsione, la scomunica. L'associazione termina di sue cose. Parlando di scomunica vi rendete conto come il fenomeno sia recente. Gli eretici, a cui io effettivamente piuttosto mi sento trattenere, venivano gentilmente bruciati, che era una forma, come dire, di violenza fisica notevole. Venivano torturati, impiccati, squartati. Per che cosa? Per aver violato le regole dello Stato? No. Per essere stati eretici. Aver violato quelle che erano le regole di Santa Romana Chiesa Cattolica Apostolica. Non so se le avete in ordine, ma non sono capito. Capite? Oggi questo non esiste più, perché il massimo che può fare la Chiesa è di scomunicarvi, cioè radiarvi. Siete espulsi dalla comunità. Questo nel nostro ordinamento, perché come voi sapete, in altri ordinamenti non è così. Ma il nostro ordinamento non era così fino a poco più di 100 anni fa, prima della Rivoluzione francese. Insomma, è stato l'illuminismo a staccare lo Stato della Chiesa e rifiutare di far seguire sanzioni statali al diritto della Chiesa. Cioè, quello che noi oggi imputiamo e riproveriamo a certi paesi islamici, che noi diciamo essere fondamentalisti, è un pezzo della nostra storia. Perché anche noi eravamo immersi in questo tipo di fondamentalismo, cioè la commissione tra la legge dello Stato e la legge della Chiesa. Per noi è un fenomeno relativamente recente. È un fenomeno del tutto realizzato. Del tutto realizzato, perché oggi lo Stato ha l'esclusiva e punisce duramente chiunque sia concorrente a lui. Se voi leggete uno dei grandi padri del pensiero giuridico italiano, Santi Romano, scritto intorno alla fine dell'Ottocento, fine del Novecento, un saggio sul problema dei rapporti tra ordinamenti, dicendo in fin dei conti, in Italia c'è ancora un ordinamento che contrasta lo Stato, la mafia. Perché anche la mafia ha la pretesa di controllo del territorio e anche la mafia ha la pretesa del monopolio della violenza. La mafia esegue le sue sentenze. La mafia esegue con la forza le sue sentenze. E per questo mafia e Stato non possono fare insieme. Perché sono concorrenti. Non è che questo sia un giudizio sulla mafia, ovviamente, ma è un giudizio su quelli che sono i fenomeni storici. Ora, di conseguenza, quando noi parliamo di fonti del diritto, parliamo di fonti del diritto imputabili dello Stato e garantite, alla fine, dalla forza dello Stato. Questa è una cosa che dovete cacciarvi nella testa, nella profondità, se esiste, e se non esce da sotto. E cioè che nel sistema del diritto, ciò che è diritto è necessariamente qualcosa di fornito di sanzione. Non c'è diritto senza sanzione. E non c'è sanzione senza un giudice che giudica. E la sequenza, norma giuridica, e quindi fonte del diritto, giudice e sanzione, per noi è l'architrave, l'architettura del diritto. Non c'è norma giuridica che alla fine non abbia una sanzione. Alla fine di un processo più o meno lungo, se voi accoppate uno, è chiaro che la sanzione è lì, è un omicidio. Se voi non pagate le tasse, soprattutto se li decano, la sanzione è più lontana, perché c'è tutto un procedimento alla fine del quale siete condannati a una sanzione pecuniaria, e se non eseguite la sanzione pecuniaria può anche essere non più ormai cambiata una conseguenza di tipo effettiva, ma comunque è eseguita. Voi non pagate la multa che avete preso per strada, un bel giorno arriva la forza pubblica, nella figura della forza pubblica, i carabinieri, per entrare nella forza pubblica, a eseguire la sentenza di esproprio dei vostri beni. Dice? E questo è l'esproprio dei beni, e così come l'esproprio della libertà personale, quindi la carcerazione, sono le forme evidenti della violenza, del potere dello Stato. I tedeschi, che sono sempre precisi, usano la stessa parola, Gewalt, per dire potere e violenza. E la violenza del potere. E lo Stato ha liberato gli individui da altri poteri, concentrando su di sé il potere. Non siamo più soggetti al dominio del signore, del nobile, del padrone e così via, siamo soggetti soltanto al dominio dello Stato. Ma siamo soggetti a un dominio che è sanzionato dalla forza fisica. Quando volete, intervenite. Non c'è alcun problema. Allora, aprendo il capitolo delle fonti del diritto, io sto aprendo il capitolo delle fonti dello Stato. Non mi occupo delle altre fonti del diritto. Esistono altre fonti del diritto. Qui ovviamente ci aprirebbe una discussione eterna e come tale deputata ai filosofi. Forse la filosofia in parte, suppongo, toccherà questi temi. Tizio e Caio decidono di fare un accordo. Sono loro a regolare i loro rapporti, certo. È autonomia dei privati. Ma guarda caso, quando litigano, vanno dal giudice. E guarda caso, il giudice risolve la questione applicando il codice civile. Il codice civile dice, questo può essere regolato nel vostro contratto, questo no, questo lo regola lo Stato. Perché la libertà dei contraenti non è infinita. Per nostra fortuna, perché se no di tutti i contatti che facciamo con le grandi organizzazioni della tele, con Vola, con Fiat, eccetera, noi saremmo a capestra. Quindi per tutelare i diritti dei contraenti deboli, lo Stato interviene dicendo limito l'autonomia dei privati a darsi delle regole, imponendo le regole mie. E il giudice tutto questo applica, il giudice è un ramo dello Stato, è uno spostamento del potere dello Stato. Il giudice risolverà il quesito, il conflitto tra questi due soggetti privati applicando le regole dello Stato e le regole autonomamente sviluppate dalle due parti, dai due privati, nella misura in cui le regole dello Stato le ammettono. Alcune cose possono liberamente regolarle, altre no. E vedete che allora il sistema giuridico è un sistema giuridico che affonda nei rapporti anche tra i privati, nelle autonomie dei privati, ma è un sistema giuridico che è dominato dal diritto dello Stato. Allora domandarsi se qualcosa è fonte del diritto non è una domanda, come vedete, inutile. Qual è la fonte delle nostre obbligazioni? Cosa può dire? La fonte delle nostre obbligazioni è l'accordo che hai sottoscritto entrando in questa associazione, mi sei iscritto a questa associazione, va bene, hai visto lo statuto? Quello statuto è un atto normativo, privato, è una fonte di diritto di quella piccola organizzazione privata, è il suo statuto. E in parte le norme di quello statuto sono riconosciute nelle regole dello Stato, che fa in via. Quando il codice civile disciplina le associazioni, dice queste questioni, che sto io a nome degli organi, oppure i diritti dell'associato, la loro partecipazione alle spese, eccetera, è stabilito dallo statuto dell'associazione. Come dire, quinto è normativa dello Stato, la fonte dello Stato si blocca, e dopo c'è l'autonomia dei privati, gli atti autonomamente prodotti dai privati. Norme giuridiche obbligatorie e sanzioni. E il monopolio della forza. Vedete come i concetti tendono a correlarsi, a legarsi. La fonte del diritto è qualcosa, e poi vedremo cose, che introduce, norme giuridiche obbligatorie. Noi siamo soggetti alle regole dello Stato mica perché abbiamo firmato il contratto di associazione alla Repubblica Italiana. Noi siamo soggetti alle regole dello Stato per il semplice fatto di essere cittadini di questo Stato, oppure anche semplicemente ospiti di questo Stato. Siamo nel suo territorio, dobbiamo soggiacere alle sue norme giuridiche. Anche se non abbiamo dato nessuna adesione, ci mancherebbe. Per il fatto stesso che lo Stato ha posto quelle norme giuridiche si applicano a noi e se noi deroghiamo, subiamo le sanzioni previste dallo svolgimento dello Stato e quindi alla fine scatta il potere repressivo, coercitivo dello Stato. Meccanismo non simpaticissimo, ma un meccanismo come vedete che è una certa. Che cosa sono queste fonti del diritto? Allora, cominciamo, come deve fare, dalla classica definizione, quella riportata da tutti i manuali da generazioni, riportata anche nel mio manuale naturalmente, anzi, metodologicamente le definizioni non sempre devo dire, ma quando vengono fatte, vengono introdotte col dicasi. Perché questo uso? Il uso dei dizionari, dicasi. Che cos'è la mena? Mena? Dicasi mena. Attenzione, è una scemata? Sì, lo fanno i dizionari, perché un po' scema è. Però è una cosa in cui l'invito abituale, nella ginnastica, fate le siomi, non è una cosa intelligente. Trovate qualcosa di intelligente di fare 1, 2, 1, 2, no, ma è un esercizio. E definire col dicasi le cose è un esercizio, perché il dicasi impone un formato di definizione, e imparare il formato di una definizione è imparare a usare il linguaggio controllato, che è una cosa fondamentale, perché se io chiedo a uno che cos'è la fonte del diritto e quello mi dice la fonte del diritto è quando. Come fa una cosa essere quando? Voi capite che questo salto, che è grammaticale o sintattico, non lo so, ma è sicuramente anche un salto logico, si nasconde qualcosa, che è la confusione. E invece la definizione è la lama del coltello, che taglia perfettamente. E quando avete definito perfettamente una cosa, quella cosa è messa in magazzino. Mentre se invece è quando, per esempio, non è definito e quindi si apre la zona d'ombra intorno. E uno è costretto di fare l'esame e cominciare a aprire gli spot sulla zona d'ombra e l'esame dura delle ore e ore e ore, finisce sempre in tragedia. Allora, fonte di diritto, dicasi, l'atto del fatto abilitato dall'ordinamento giuridico, non fate scrivere, c'è scritto sul manuale, lo scrivete. Atto fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Allora, adesso vorrei farvi fare un esercizio che può durare anche se volete tutto l'anno sull'analisi di questa definizione. Ci dice che atto oppure atto. Poi usa la parola abilitato. Abilitato da chi? Dall'ordinamento giuridico. a fare cose, a produrre norme giuridiche. Voi sapete, vi ricordo subito che noi stiamo parlando di una serie di termini, ognuno dei quali non ha una sua spiegazione immediata, non in linguaggio naturale, e che quindi ha bisogno di una certa indagine. Cosa vuol dire, per esempio, ordinamento giuridico? Che cosa vuol dire norma giuridica? Che cosa vuol dire abilitato? Che cosa vuol dire atto? Che cosa vuol dire fatto? Il resto è tutto chiaro. E analizzare le definizioni distingue l'uomo dalla vedo mancante, che è lo studente, con il regno animale, perché lo studente non si interroga, viene interrogato ma non si interroga. Allora invece bisogna interrogarsi per riuscire a capire di che cosa si sta facendo definendo qualcosa. Atto e fatto, perché si usa questa doppia locuzione? Cos'è poetica? C'è in diade. È un atto, un fatto. No, atto e fatto stanno indicando due cose nettamente diverse. E se non si coglie la diversità, si perde il senso della definizione. C'è qualcosa di linguaggio naturale. Che differenza c'è nel linguaggio naturale, non tecnico e giurista, tra un atto e un fatto? Qualcuno sa elaborare una linea difensiva, di spiegazione della differenza tra atto e fatto? Dica. Volontà. Causalità. Va bene? Nessuno offre di più? Esempio di un fatto? Ah, basta uno. Scusi, e le pare che quello non sia un atto volontario? Cioè il muro è stato costruito perché una serie di animali, la loro bava, negli anni... Com'è? È un atto o un fatto? Vabbè, tutti gli atti producono dei fatti, ma la costruzione del muro è un atto o un fatto? E allora non è un esempio di fatto. La caduta della mela. Siamo sicuri che sia un fatto. Chi l'ha detto? E chi l'ha detto? E chi l'ha detto? Guardi che il diritto si narra su questo, perché sotto quell'albero c'era il ricco benestante. Sopra l'albero, casualmente, il nipote testamentario, colui che avrebbe ereditato. Allora, la caduta di quella mela è un atto o un fatto? 6 anni di processo. Non è così banale la differenza tra atto e fatto. Infatti generalmente si trincea dietro alcuni esempi, per come dire, non spontanei. La nascita, non la morte. Non la morte, la nascita. La nascita è un fatto, è un evento che si dice può essere un fatto, qui si aggiunge un aggettivo, un fatto giuridico, perché dalla nascita seguono una serie di conseguenze giuridiche. Allora esiste il mondo dei fatti, la mela che cade, il vento, la pioggia, accidente lei, che sono fenomeni naturali, dominati dal principio di casualità o causalità non si sa, ma comunque sono dei fatti e degli eventi. Alcuni di questi fatti e eventi diventano fatti giuridici perché producono effetti giuridici. Il vento non produce effetti giuridici, ma se il vento sfonda la finestra e questa finisce in strada, finisce sulla testa di una persona che passa di sotto, quello diventa un fatto giuridico, perché il proprietario della finestra probabilmente sarà seduto in tracciarla. Che un corpo cada con una certa regola che non mi riuscirò a spiegare qui, perché non si è un fatto naturale, è colpa di Newton, non ho i dubbi che butto giù le prove, che il vaso della fiore della mia finestra cada sulla testa della signora del piano di sotto non è più soltanto un fatto naturale, ma diventa un fatto giuridico. Perché io ho prodotto un danno grave, ingiusto alla testa della signora, in base all'articolo 2043 del codice civile, responsabilità aquiliana, perché questo è l'istituto che si lega al diritto romano, sono tenuto il risarcimento. E immediatamente un fatto naturale diventa un fatto giuridico. Certo, se poi io da tutto il giorno che stavo aspettando che uscisse la signora, e proprio nel momento in cui lei era lì ho fatto il pazzo, allora incomincia a essere un atto. È quello che può essere un omicidio colposo, perché è colpa mia che non ho ancorato delle basi di fiori, diventa un omicidio doloso, intenzionale, cambia completamente il resto della mia vita. Azioni umane che possono essere dei fatti, forse esistono, perché no? Possono essere dei comportamenti non volontari. Se uno va a fare quella macchina, generalmente ha colpa, qualche volta non c'è neanche colpa. Qualche volta c'è preterintenzionalità, che è una figura intermedia tra la colpa e il dolo. Raramente uno va a sbattere con la macchina per dolo, deve essere proprio idiota. O anche semplicemente omicida. Atto e fatto può essere un atto e un fatto giuridico. Ci sono fatti giuridici e ovviamente ci sono atti giuridici. Ci sono atti non giuridici, la battuta del tennis è un atto volontario che inizia in game ma non è un atto giuridico, e ci sono atti invece che sono giuridici perché producono effetti giuridici, come fa dire per i fatti, quindi il contratto di affitto, la firma che avete messo in triplice copia nel contratto con Vodafone, TIM, WIN, WIND o 3 per il telefonino, quello è un atto giuridico che produce effetti giuridici. Allora abbiamo semplici atti, poi abbiamo atti giuridici e poi abbiamo atti giuridici fonte. Ma così non si capisce niente, ma l'arte della definizione vorrei inculcarvela, che ve la posso inculcare soltanto facendo un ordine, e queste sono le cose che forse mi converrebbe appuntare. Atti e fatti. Giuridici, non giuridici. Normativi, altri. La prima volta che provo a fare uno schema così idiota, ma sarà un metodo che voglio che ci seguirò. Questo di definire le cose con grafe è un'abitudine saggissima, perché noi quando usiamo le definizioni non sappiamo di fare un'operazione logica piuttosto complicate. I logici lo sanno perché studiano queste cose. Tra parentesi, all'università nessuno insegna logica, molti anche ignorano la logica. E la logica invece è la base del mestiere del giurista, per cui il mio consiglio personale, compratevi un libro di logica e studiatela. E il miglior libro di logica che io conosca, cioè anche quello con più basso livello di formule matematiche e più alto spirito giocoso di esempi, indagini, eccetera, è un libro di Coppi, Introduzione alla logica, edizione Mulino. È un americano, io di Coppi, c'ha doppio nome perché la traduzione poi hanno aggiunto il secondo nome, ed è un libro veramente splendido, divertente. Allora dicevo, quando noi definiamo le cose, tendenzialmente usiamo cosa c'è? Capiti? Usiamo una strategia di definizione molto comune. Se io devo definire questa roba qua, che è un codice di leggi costituzionali, a una persona che non sa che cosa sia, e non lo ha davanti, perché se no gli faccio così, si chiama definizione ostensiva, io che cosa gli dico? Il codice è un libro che contiene, eccetera. Vedete, uso questo tipo di strategie. Genere comune, il libro, differenza specifica. Uno sa che cos'è un libro, se non sa che cos'è un libro vuol dire che devo tornare un pezzo più indietro nella mia strategia di definizione. Una volta che ho capito che lui sa che cos'è un libro, gli dico guarda, è quel libro che contiene tutte le leggi di un settore e uno più o meno capisce. E questa strategia noi la usiamo spontaneamente, normalmente, quotidianamente, ogni volta che facciamo un passo nel territorio. E nell'ambito dello studio del diritto questo è sempre. Lo troverete sempre, nel manuale di diritto costituzionale, quando c'è qualche volta, lo mette in evidenza anche nel modo di formulare le definizioni. E questa è una strategia importantissima, soprattutto poi per chi deve affrontare un esame. Perché se io chiedo ad uno che cos'è un atto con forza di legge, lui, che ha usato questa strategia, sa che l'atto con forza di legge è una cosa che sta a questo punto della graffa e quindi si basa sul concetto di atto normativo risparmiandone tutta la filiera iniziale e evitando di fare la serie errori, basarsi sul concetto di atto normativo e l'atto normativo che genere comune, differenza specifica. Allora. E questo è un modo per parlare secco e per parlare con precisione e per evitare poi di avere le grandi confusioni, le sovrapposizioni, i concetti successivi. Allora, parlando di atti e di fatti normativi, io comincio a dire, esiste il mondo degli atti e dei fatti, e la distinzione tra atto e fatto, posso mettere volontà e causa, negli atti introduco la distinzione tra quelli che producono effetti giuridici e quelli che non li producono. Tra gli atti giuridici, alcuni producono degli effetti giuridici specifici, cioè introdurre norme. E allora a questo punto io ho bisogno di riposizionare il mio discorso su questo concetto di norma. Però, essendo partito da atto ho fatto, abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, io quantomeno ho già risolto questo piccolo problema.